Grazie, gli organizzatori del cortese invito. La tematica della consecuzione di procedure e della preproduzione è una tematica in qualche modo vecchia, nel senso che già prima della riforma del 2006 si parlava di consecuzione di procedure.
Quelle minute ce la fai?
Ah, 20?
Ah, ok.
20-25. Si parlava di consecuzione di procedure, quale fenomeno appunto riguardava due o più procedure concorsuali, perché non ci dimentichiamo che prima della riforma del 2006 essa poteva riguardare non solo il concordato preventivo e il favorimento, ma anche l'amministrazione controllata, quindi con la sequenza che fosse amministrazione controllata, concordato preventivo e prefallimento. Fenomeno che era basato su cosa? Sulla retroalimentazione degli effetti dell'ultima procedura a tutte le procedure precedenti e che aveva in qualche modo i suoi due pilastri, perché è una creazione giurisprudenziale, in che cosa? Nella prededuzione dei crediti eventualmente sorti in una delle vecchie procedure e nella retroalimentazione degli effetti dell'azione per il computo del periodo sospetto ai fini dell'esperimento d'azione rogatoria. Questi erano i due pilastri essenzialmente, poi è chiaro che vi erano altri fenomeni, ma i due fenomeni delle consecuzioni non regolamentati, perché non ci dimentichiamo che poi la maggior parte dei fenomeni di consecuzione cosiddetti sono espressamente regolati dall'articolo 60 e dall'articolo 169 con riferimento al concordato del rapporto tra concordato e preventivo. Con la riforma del 2006 vi è stata una prima possibilitazione del fenomeno delle consecuzioni di procedure. Perché? Perché ai sensi del nuovo 111 è stato espressamente previsto che i crediti che siano sorti in funzione o in esecuzione di una delle procedure concorsuali della legge fallimentare, e quindi in quel caso oramai soltanto del concordato preventivo, essendo stata abrogata, come ben sapete, l'amministrazione controllata, godevano della produzione al successivo fallimento. E quindi questa è la prima ipotesi in cui espressamente il legislatore ha positivizzato questo fenomeno della consecuzione di procedure, che era rimasto fino al 2006 un fenomeno di pura creazione giurisprudenziale. Fenomeno che è stato poi allargato con la mini riforma del 2010 attraverso il 182 quater e poi ancora di nuovo ulteriormente allargato con la riforma del 2010 con 182 quinques e poi, come vedete, se ho 5 minuti ne parlerò, con una norma che sembra in qualche modo avvicinarsi sempre alla consecuzione di procedure per il 69 bis in relazione alla retrogradazione degli effetti dell'azione rogatoria, ma in realtà, come vedremo, se ne discosta profondamente, in quanto i presupposti del 69 bis sono presupposti in qualche modo diversi dalla teoria classica della consecuzione di procedure. Il 182 quater stabiliva nel 2010 un primo appunto ampliamento del fenomeno della preduzione dei rapporti fra concordato preventivo e fallimento. Esso è stato ritoccato nella riforma 2012 in varie parti significative. La prima riguarda l'eliminazione di ogni requisito soggettivo ai fini dell'attribuzione del beneficio della preduzione ai crediti che sorgano in esecuzione del concordato preventivo, ovvero dell'accordo, degli accordi di strutturazione omologati. Questa norma, nella prima stesura, come ben sapete, riservava il beneficio della produzione soltanto agli istituti di credito, per cui era stata, da questo punto di vista, molto criticata, in quanto poneva in qualche modo un discrimine difficilmente giustificabile, se non fosse con riferimento alla possibilità di selezionare il credito sufficiente da parte delle banche, quindi qualità che gli istituti avevano a differenza degli altri, ma il legislatore 2012, a mio avviso molto opportunamente, ha eliminato ogni riferimento al requisito soggettivo e quindi oggi possono godere della prededuzione i crediti in esecuzione da chiunque siano stati erogati. Prima della riforma del 2012 si discuteva se questi crediti in esecuzione per il concordato fossero riferibili a un'esecuzione di una proposta omologata oppure si potessero riferire semplicemente a tutti i crediti in esecuzione, quindi riferibili anche nella fase che va dall'ammissione all'omologazione. A mio avviso, dopo la riforma del 2012, non vi sono dubbi sul fatto che questi crediti si riferiscono espressamente all'esecuzione dopo la morte. E questo ne troviamo, a mio avviso, un elemento anche significativo dal successivo articolo 182 quinquies, in cui i crediti in prededuzione del 182 quinquies, che necessitano di una specifica autorizzazione o specifico procedimento, necessitano anche di una relazione in cui il professionista deve valutare il fabbisogno finanziario fino all'omologa, essendo evidente che il nesso temporale del 182 quinquies è quello diverso, cioè quello che prorogava vale la missione alla reazione, mentre questi crediti sono crediti che vengono a essere erogati per l'esecuzione ma dopo il concordato. A mio avviso, con la riforma del 2012 ora è molto più chiara e organica la disciplina dei concordati e delle produzioni in finanziamento. Perché? Perché 182 quater si riferisce alla fase prima e alla fase dopo, ossia si riferisce ai crediti in esecuzione di un concordato omologato e, come vedremo, ai crediti e ai finanziamenti in funzione del deposito della domanda, quindi alle fasi che ancora sono in qualche modo fuori dalla procedura vera e propria. Perché se è pur vero che con la riforma del 2012 è stato in qualche modo ampliato enormemente il novero degli effetti ricollegati o ricollegabili al deposito del ricorso, è pur vero che non ci dobbiamo dimenticare che ancora oggi, ai sensi dell'articolo 163, la procedura di concordato preventivo inizia con il decreto di ammissione. E il 182 quater, a mio avviso, si riferisce quindi espressamente a quei crediti in esecuzione che vanno quindi dopo la fase dell'omologa. Il legislatore fa riferimento riguardo ai crediti in esecuzione a dei crediti che siano prededucibili assenza per gli effetti dell'articolo 111. Questo è un riferimento molto preciso, nel senso che il legislatore sembra ancorare questi crediti proprio alla prededuzione 111, prededuzione, come ben sappiamo, riguarda il fallimento, non riguarda il concordato preventivo, senza alcuna menzione o senza alcuna disciplina di quello che potrebbe essere la sorte di questi crediti nell'ambito del concordato. Ma a mio avviso non è una dimenticanza, ma è semplicemente una constatazione del fatto che questi crediti non devono essere regolati nell'ambito del concordato preventivo perché non subiscono gli effetti del 184. Questi sono crediti che naturalmente sorgono dopo il deposito del ricorso, dopo la pubblicazione, ragione per la quale, non essendo soggetti agli effetti del 184, non devono essere regolamentati e disciplinati nell'ambito del concordato, perché essendo crediti successivi sono crediti che dovranno essere regolati secondo la legge del contratto, secondo quello che la pattuizione intercorsa fra il debitore e il creditore. È ragione per la quale questi crediti non subiscono alcuna falcia concordataria se non quella derivante da eventuale ristrutturazione volontaria o rinuncia volontaria derivanti dal rapporto contrattuale che sorge fra il debitore e il creditore. E che questa affermazione sia corretta lo inveniamo, a mio avviso, da un ulteriore elemento testuale che è il quinto comma dell'articolo 182 quater, in cui si dice che, con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, che sono quelli in funzione, i creditori sono esclusi dal voto e dal compito di maggioranza. Questo è chiaro, perché i crediti al secondo comma, quelli che vedremo, sono quelli che sorgono prima, quindi sono crediti che sono crediti concordatari e quindi crediti che sono titolari di diritto del voto. Non vi è alcuna menzione dei crediti del primo comma, che altrimenti dovrebbero essere parimenti esclusi, perché l'interesse di quelli che finanziano prima è pari a quelli di interesse che finanziano dopo, dal punto di vista di interesse concreto che sorge al concordato. Ma il legislatore ha naturalmente non menzionato questi crediti fra quelli esclusi, proprio perché sono naturalmente esclusi, perché non votano, perché non sono crediti concordatari, che sono crediti che non subiscono la falcidia e gli effetti del 184. Ragione per cui questi crediti, nel fallimento eventuale, godranno della prededuzione attraverso un'estensione cronologica degli effetti del 111, perché questo è il significato del primo comma dell'articolo 182 quater, estende cronologicamente gli effetti del 111 anche a crediti che sorgono successivamente alla fine del concordato, perché il concordato finisce con il decreto di omologazione e quindi questi crediti non sarebbero altrimenti coperti dalla menzione espressa dall'articolo 111. Il secondo comma si riferisce invece ai crediti ante, cioè ai crediti che vengono a essere erogati in funzione del deposito della domanda. Questi crediti che sono espressamente qualificati come qualificati crediti al primo significa questa parificazione ai crediti di quel primo comma? Si tratta dei cosiddetti finanziamenti ponte, una volta di quei crediti, di quei finanziamenti che vengono erogati per poter far sì che la società di debito in crisi possa depositare la domanda a fin dell'accesso al credito, al procedimento di concordato preventivo. Come va inteso questo concetto di parificazione ai crediti del primo comma? Parificazione che è però sottoposta a un'ulteriore condizione, ovvero sia che questi crediti siano previsti nel piano e che la produzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, ovvero l'accordo sia omologato. E qui troviamo già una significativa differenza. Perché? Perché i crediti in esecuzione sembrano in qualche modo godere della produzione a prescindere da ogni menzione. Però io credo che la norma contenuta nel primo comma dell'articolo 182-4 presupponga comunque e naturalmente che questi crediti siano inseriti nel piano e che quindi siano approvati dai creditori. Sarebbe davvero impensabile poter ritenere che questi crediti in esecuzione sorgano al di fuori del piano della proposta e possano poi godere della produzione. È chiaro che questi crediti dovranno comunque essere valutati dai creditori e anche dal tribunale in sede di omologazione, anche se io non credo che la legge nuova lo prevede, io non credo che sia assolutamente necessaria un'espressa menzione nell'ambito del decreto di omologazione in relazione ai crediti in esecuzione. Quel che è chiaro è che il tribunale dovrà valutarli e i creditori dovranno valutarli, ma non tanto e non solo in prospettiva del successivo fallimento, ma come vi ho detto del fatto che devono essere restituiti integralmente nell'ambito del concordato e quindi naturalmente questi crediti devono essere valutati dai creditori, dagli altri creditori del tribunale, proprio perché è una posta che in qualche modo deve essere pagata al di fuori di quello che sono le risorse e quindi deve essere comunque valutata nel piano della proposta, anche se non ne facendo parte a tutti gli effetti.
Quando dici in sede di omologa, quindi il tribunale potrebbe in sede di omologa modificare quello che ha fatto?
Assolutamente dicevo che i crediti in esecuzione, pur non essendo espressa menzione del fatto che debbano essere contenuti nel piano, a mio avviso comunque menzione deve essere fatta di crediti in esecuzione. Dicevo che nonostante il secondo comma ponga un'espressa necessità di menzione del piano, questa menzione deve essere anche riferita a quei crediti in esecuzione, non essendo ipotizzati che questi crediti non ne venga fatta menzione nel piano e non vengano quindi portati a conoscenza dei creditori e quindi il tribunale poi in qualche modo non riesamina. Il secondo comma quindi contiene sia questa espressa menzione, ma che dicevo riferita a tutti questi crediti, del fatto che debba essere posta e espressamente prevista nel piano, ma con un ulteriore requisito, ovvero sia che questa produzione sia espressamente disposta nel decreto di emissione. Quindi qui abbiamo un salto di qualità completamente diverso, perché mentre prima nei crediti in esecuzione in qualche modo l'esecuzione e la produzione è naturale conseguenza dell'omologa, senza che vi sia un espresso provvedimento sul punto, qui in realtà la cosa è di piano completamente diverso, perché è necessario un vero e proprio provvedimento di accertamento e riconoscimento nell'ambito del decreto di emissione, che costituisce un unicum assoluto, perché come ben sappiamo il concordato preventivo non è il luogo dell'accertamento dei crediti o dell'accertamento dei diritti, in quanto come ben sappiamo qualsiasi contestazione o relazione all'esistenza di un credito può prendere via ordinario del tribunale ordinario e può essere esaminata nell'ambito del concordato esclusivamente a fini incidentali, onde valutare la sussistenza eventualmente di questo credito, quindi sul compito di maggioranza, la titolarità di questo soggetto all'opposizione, ma nell'ambito del concordato l'unico oggetto rimane sempre quello omologo o non omologo, mai accerto che questo credito è di 500.000 euro accerto, ma semplicemente fini di valutare l'opposizione omologo. Qui invece è diverso, qui abbiamo un vero e proprio accertamento di questo credito. Ma qual è quindi la valenza dell'accertamento di questo credito? È quella di far sì che questo credito possa e debba essere pagato integralmente nell'ambito del concordato. Questo è il senso e la natura di questa eccezionalità della norma. L'accertamento in sede di ammissione del fatto che questo credito è un finanziamento ponte e quindi è stato essenziale ai fini del deposito della domanda fa sì che questo credito, che è un credito pirografario, perché un finanziamento è un credito pirografario, diventa un credito con diritto, non usiamo il termine produzione, perché produzione è un concetto che va e deve essere riservato a fallimento, dove ha un senso la produzione non solo come pagamento integrale ma anche prioritario nel senso di ordine temporale. Nel concordato questo accertamento nell'ambito effettuato con integrale ammissione si tramuta nel diritto a essere pagati integralmente, cioè quel credito che è un credito naturalmente chirografario, una volta che il tribunale con in sede di ammissione ne riconosce la parificazione a prededucibile, giusto parificazione che non è un prededucibile vero e proprio perché prededucibilità ripeto è un concetto fallimentare, prededucibilità che nel concordato si tramuta in diritto integrale pagamento, questo credito può essere pagato. La differenza tra integrale pagamento e la produzione non è soltanto una questione terminologica, ma anche una questione ad esempio temporale, perché mentre il 111 stabilisce anche un preciso ordine temporale nei pagamenti dei crediti, nell'ambito concordato no, perché nel senso che io posso aver pattuito con il mio finanziatore, io venga pagato dopo tutti gli altri, integralmente ma dopo tutti gli altri, e questa è una pattuizione del tutto legittima, oppure posso aver pattuito di venire pagato immediatamente, anche questa è una pattuizione legittima, proprio perché non essendo producibile in senso vero e proprio non c'è neanche questo ordine temporale. Questione di fondo che si pone è se in sede di ammissione il tribunale possa in qualche modo scindere le due decisioni, quella sull'ammissione della proposta e quella sul riconoscimento della produzione. Io credo di no, perché primo il tribunale non può modificare la proposta, perché una volta che il tribunale dovesse ad andare a mettere il creditore al concordato preventivo rigettando la produzione, andrebbe sostanzialmente a modificare la proposta. E secondo poi si porrebbe un problema, direi quasi irrisolvibile, di destinazione delle risorse, perché una volta che io ho attraverso il riconoscimento della produzione del rectius del pagamento integrale a quel credito destinato che 100.000 euro vanno destinati a quello lì, il tribunale cosa fa? Diciamo in realtà questo credito rimane chirografario, quindi gli do 20.000, gli altri 80.000 che faccio li restituisco al debitore o li do agli altri creditori. Poniamo il caso anche l'ipotesi di un concordato in classi, cosa faccio? Inserisco al mio desiderio questo creditore in una classe. Come vedete sostanzialmente il problema è a mio avviso facilmente risolvibile se si guarda dal profilo anche fattuale oltre che sistematico. Per cui io credo che il tribunale ben può rigettare la produzione, ma soltanto lo dichiari inammissibilità della proposta, ad esempio ritenendo che quel credito effettivamente non sia stato un credito che effettivamente ha portato quel beneficio, allora a quel punto deve semplicemente dichiarare inammissibile la proposta, ma non può a mio avviso nel contempo ammettere il debitore concordato preventivo e nello stesso modo rigettare la produzione, perché così facendo a mio avviso va a modificare legittimamente la proposta. Presidente, quanto tempo ancora?
Altri 5 minuti ancora. Puoi concentrarmi sulla prededuzione, perché sulla prosecuzione un po' ne ho parlato.
Perfetto.
Possiamo, credo, anche...
Perfetto. Il 182 quinquies.
Sull'ultima parte, sulla eliminazione dell'attestatore.
Sì.
Credo che interessi molto.
E il 182 quater poi ha modificato, espungendo il credito dell'attestatore fra quelli che prima a pari di finanziamenti ponte godevano della produzione per il accertamento in sede di ammissione da parte del tribunale. Io devo dire questo qui, che questa norma purtroppo è frutto a mio avviso di una cattiva interpretazione giurisprudenziale, insomma almeno cattiva non lo so, insomma a mio avviso io non ero d'accordo con questa interpretazione, nel senso che la stragrande maggioranza delle interpretazioni, poi giurisprudenziali soprattutto il Tribunale di Milano direi, hanno in qualche modo interpretato la norma come una norma che andava ad abolire sostanzialmente il 111, nel senso che vi è stata un'interpretazione giurisprudenziale per cui dopo l'introduzione dell'articolo 182 quater l'unico professionista che poteva godere della produzione era l'attestatore, cioè intendendo questa norma come norma abrogante il 111 nella parte in cui riconosceva che potevano godere della preduzione tutti i crediti in funzione, quindi anche i crediti dei professionisti che appare dell'attestatore come chi aiutava a fare il piano o come chi ad esempio.
La propaganda interpretativa era tra questi, ma più che la propaganda era un mezzo per interpretare il 111.
Sì, sì, la propaganda
interpretativa era la parte in cui concedeva il credito a tutti gli altri professionisti. Quindi la programma in quella parte in cui lo riconosceva tutti era tipo qui. E a mio avviso, questo era però ha creato un po' dei problemi anche un po' in qualche modo di eguaglianza e di equità per tutti gli altri professionisti. Insomma, io facevo sempre un po' il caso all'ipotesi dei professionisti ex articolo 160, nell'ipotesi di concordato con fascidio concordatario, con fascidio dei creditori privilegiati, quindi di un professionista chiamato a stimare il valore dei beni su quali andava a essere valutata la garanzia, un professionista che appare deve attestatore solo che ha una funzione essenziale nell'ambito del procedimento e che a differenza del primo veniva a essere escluso dalla preduzione. Comunque il legislatore ha tagliato la testa a storia e quindi ha detto a questo punto, perché queste interpretazioni sono in qualche modo così divergenti, ha eliminato la norma. E cosa significa? Però non ha eliminato il problema, perché a questo punto tutti i professionisti rientrano, a mio avviso, non so se essere d'accordo, naturalmente cadevano al 111.
Prima che si è ampliata, in questo modo si è ampliata la 111.
Ecco, per me la norma precedente, come dire, invece, ma questo è giusto così, per pagare la norma precedente, invece a mio avviso, come dire, non restringeva l'effetto al 111, ma semplicemente garantiva al creditore attestatore unico fra gli altri professionisti il diritto a essere pagato integralmente anche nel concordato. Questo era un po' però anche. A questo punto tutti i creditori sono nel cadevo nel 111, quindi in caso di fallimento, previa ovviamente domanda, ammissione, verifica, possono godere della preduzione nell'ambito successivo fallimento. Ma cosa succede nel concordato? E nel concordato a questo punto nessuno può ottenere né lui né gli altri integrale pagamento, sono tutti i creditori privilegiati ai sensi del 2751 bis, non so se sei d'accordo su questo, quindi con la conseguenza che ad esempio IVA e spese devono andare al chirografo naturalmente, proprio perché appare di tutti gli altri professionisti questo è trattamento. La differenza è un po' il pasticcio
IVA e spese,
sì,
sull'IVA
la differenza però rispetto al passato prima della riforma del 2012 è che però oggi, a differenza che nel passato, molte attestazioni possono essere richieste dal debitore e rilasciate al professionista anche in una fase successiva a deposito del ricorso. Pensate ad esempio a 161, in cui il legislatore oggi richiede un supplemento di relazione quando vi siano dei cambiamenti significativi del piano. Pensiamo ad esempio alle attestazioni del 182 quinquies, in caso di ipotesi di richiesta di finanziamento di producibili, oppure in caso di concordato o di accordo in continuità per l'autorizzazione al pagamento di crediti pregressi. E quindi, come vedete, mentre nel passato imprescindibilmente tutte queste attestazioni potevano sorgere esclusivamente prima del deposito del ricorso o comunque prima del deposito del decreto di ammissione e quindi come tali erano tutti compensi sottoposti alla fascia concordataria, perché anche prima poteva capitare che venisse richiesta ad esempio un supplemento di relazione, ma sempre prima della ammissione. Ragione per cui questi crediti erano poi sottoposti alla fascia concordataria. Oggi no, perché oggi molte di queste attestazioni sono richieste e rilasciate dopo, con la conseguenza che ove si ritenga che il mandato ad esempio sia diverso, e può accadere, perché ad esempio può benissimo accadere che da prima venga rilasciato un mandato per il deposito del concordato in bianco, e quindi in cui il professionista non fa nulla, praticamente non so, assiste il debitore a scrivere con le tue parole, e invece il vero e proprio mandato venga conferito successivamente per il deposito della relazione, perché dopo che il debitore ha depositato un concordato in bianco, successivamente, legittimamente a mio avviso, può rilasciare al professionista un mandato proprio invece per depositare la relazione, proprio perché all'inizio ha semplicemente depositato quattro righe, cosa che oggi il concordato consente, per, semplicemente per bloccare tutte le azioni esecutive, con la conseguenza che tutti quei crediti che hanno titolo come questo successivamente al deposito del ricorso non saranno soggetti al facili concordatario, con la conseguenza che quindi da una parte vi è in qualche modo una limitazione parziale del diritto dell'attestatore di godere integralmente del credito, ma dall'altra in realtà molte di queste attestazioni, molte di queste relazioni sorgendo successivamente non avranno la facili concordatari, quindi in qualche modo la liquidazione delle stesse sarà rimessa naturalmente alla pattuizione fra creditore e debitore. Questa è la grande novità determinata da questa serie di attestazioni che sorgono successivamente, che sorgendo successivamente, quindi anche come titolo successivo al deposito del ricorso alla forma pubblica dell'opinione, fine azione, non saranno soggetti. Poi qualche cosa, vi ringrazio l'attenzione.